Buongiorno a tutti. Oggi vi proponiamo un libro da leggere, un libro da gustare, un libro anche su cui riflettere e meditare, giusto per questi mesi estivi in cui uno ha un pochettino più di tempo, magari va in vacanza e si può comprare questo libretto perché non è un volume grosso, sta tranquillamente anche nella borsa da spiaggia. Con noi l'autore Don Silvio Bernasconi, classe 1950, Comasco, che ha scritto altri romanzi, ma anche raccolte di poesie e alcuni saggi, lungo questi anni con diverse case editrici. Buongiorno Don Silvio.
Buongiorno a voi e grazie che siete arrivati fino a qui.
Sì, siamo arrivati in Valcuvia. Allora, Don Silvio, dopo essere stato alla guida della parrocchia di Gemonio per 13 anni, è ora amministratore parrocchiale delle parrocchie di Azio, Orino e Comacchio, oltre che responsabile del vicariato di Canonica e Cittiglio, quindi proprio la Valcuvia vera e propria. Ma veniamo al libro. Il libro che presentiamo oggi è intitolato Vangelo, tra parentesi, apocrifo, di Eliezer, per la collana Nuove Voci, edizioni Albatros, con la prefazione di Barbara Alberti. Ecco, Vangelo dice già di che cosa parla, però è una narrazione che a me ha colpito perché è molto singolare. Innanzitutto si apre con una ambientazione, no? Per parlare del periodo in cui si racconta. Poi si apre una narrazione a mosaico della vita di Gesù per bocca dei suoi protagonisti, quindi Maria, Giuseppe e lo stesso Gesù. È scritto nella finzione che si tratta di appunti appunto di questo Eliezer, un artigiano di Gerusalemme, che il figlio, dopo la morte violenta del padre, custodì con grande cura. È un modo singolare di narrare una storia conosciuta, letta e riletta, ma che trova qui una freschezza nuova. E allora, la primissima domanda, come mai e da dove l'idea di questo Vangelo?
La ringrazio innanzitutto della sua presenza. Dunque, io scrivo romanzi prevalentemente e una delle attenzioni che cerco di usare è quella di non legarmi a dei contesti, ma variare nelle diverse pubblicazioni che faccio su tematiche le più diverse. Sono un discreto lettore degli scritti apocrifi, soprattutto quelli del Nuovo Testamento. Ne abbiamo a disposizione circa 32-33 che riguardano in prevalenza la figura di Gesù. Questi scritti apocrifi non sono riconosciuti come autentici dalla Chiesa. Il termine apocrifos dal greco significa tenere nascosto, tenere a parte, quindi la Chiesa ha come riferimento i quattro Vangeli, e poi c'è tutta questa letteratura estremamente interessante. Allora, mi piaceva in questo romanzo, perché vorrei sottolineare che va letto come un romanzo, anche se apparentemente quando lo si prende in mano ci si trova un pochino disorientati tra la prima parte dell'ambientazione e poi il testo del Vangelo di Eliezer. Però è un romanzo. Ecco, allora ero interessato a raccontare una storia d'amore, e io credo che non c'è storia d'amore più grande tra l'incontro definitivo e profondo tra Dio e l'uomo. Quindi questo è il tema e in fondo anche la spinta per cui partendo e collocando questo scritto nel 70 dopo Cristo, nel momento in cui Gerusalemme sta per cadere sotto l'assalto definitivo di Tito, ecco che faccio partire questa storia d'amore di questo padre, un ebreo molto fedele alla legge, alla Torah, che tuttavia si incuriosisce sulla vicenda di questo Gesù di Nazaret, e pur frequentando il Tempio alla sera, quando ha l'occasione o viene invitato, va in queste case dove i primi discepoli raccontano la vita e trasmettono la parola di questo Gesù. Quando ritorna a casa, a notte inoltrata, sulla pergamena lui prende alcuni appunti, come naturalmente gli nascono dalla sua lettura, e chiude queste pergamene in un luogo molto privato, del quale lui solo ha la chiave, ed è molto geloso di questi suoi appunti. Ne parla con il figlio in occasione del momento più drammatico, quando in città i gruppi si combattono tra loro, indecisi se arrendersi oppure condurre fino in fondo la battaglia contro le legioni romane che oramai circondano Gerusalemme. E in Gerusalemme in quel periodo avviene uno sterminio di persone in varie categorie. E allora il padre prega il figlio di salvaguardare questo scritto e di farlo conoscere. E il figlio, pur essendo una persona che è sufficientemente distante da tanti pensieri, da tante, promette al padre e mantiene questo impegno per cui lo fa conoscere. E a questo punto viene presentato il testo che, torno a ripetere, non va letto come se fossero delle poesie, ma proprio nel concetto dell'appunto, no? Il genere letterario dell'appunto ha la caratteristica fondamentale del valorizzare la parola in un modo assoluto, cioè la parola deve essere contata, deve essere studiata in modo tale che trasmetta e non abbia bisogno di approfondimenti ulteriori. Ecco, quindi è un tentativo anche da un punto di vista letterario di compiere
nuovo per lei.
Ma io in generale concepisco il romanzo come un qualche cosa di molto essenziale, per cui per me il romanzo deve essere come il bicchiere d'acqua che una persona, dopo una corsa, dopo una fatica così, sorseggia nell'attimo proprio, no? E dà quel benessere e disseta. Non amo molto i romanzi che debbono essere, per la loro ampiezza e lunghezza, aperti 500 volte. Invece, questo è una mia caratteristica, ma è anche un mio limite, nel senso che io la penso in questo modo, cioè un romanzo per me deve creare un'emozione, deve creare un... e l'emozione non è che la puoi distendere enormemente nel tempo. L'emozione è quell'attimo, è quella parentesi brevissima.
Interrompiamo la nostra chiacchierata per la prima pausa musicale. Ci risentiamo tra pochissimo.
Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco ignora chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre. Con troppe lacrime piangi Maria, solo l'immagine d'un'agonia. Sai che alla vita nel terzo giorno il figlio tuo farà ritorno. Lascia noi piangere un po' più forte chi non risorgerà più dalla morte. Piango di lui ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto, ogni sua vita che vive ancora, che vedo spegnersi ora per ora. Figlio nel sangue, figlio nel cuore, e chi ti chiama nostro Signore nella fatica del tuo sorriso. Cerca un ritaglio di paradiso, per me sei figlio, vita morente, ti porto cieco questo mio ventre, come nel grembo e adesso in croce, ti chiama amore questa mia voce. Non fossi stato figlio di Dio, t'avrei ancora per figlio mio.
Stiamo raccontando, insieme a Don Silvio Bernasconi, che ne è l'autore, un libro da pochissimo uscito, intitolato Vangelo apocrifo di Eliezer. Abbiamo raccontato un po' da cosa nasce e che cosa intende Don Silvio, che è fra l'altro uno scrittore già navigato, per romanzo. Allora, apro a una pagina questo libro e trovo una riflessione che il protagonista, Eliezer, abbiamo detto un artigiano di Gerusalemme nel 70 d.C., fa sulla città, quindi sul mondo. La città rigetta Dio, il Dio dei suoi padri. Lo ritiene geloso delle sue libertà, carceriere dei suoi sentimenti, padrone della sua vita, oppositore del suo futuro, orpello d'altri tempi. A me è sembrata la descrizione proprio azzeccata di quello che è il mondo di oggi, 2023.
Sì, naturalmente sintetizzata, proprio perché essendo degli appunti, Eliezer traccia questa immagine, ma d'altra parte è un po' l'immagine della situazione di un mondo contemporaneo, no? Dove l'interrogativo di fondo, dov'è Dio in questo mondo contemporaneo? Sembra, poi è chiaro che solo lui, conoscendo il cuore dell'uomo, potrebbe correggere le nostre considerazioni, però sembra che questo uomo maggiorenne, come si considera oggi, ritiene fondamentalmente di non avere bisogno di Dio, perché ha già tutto, perché ritiene di essere il punto di partenza, il punto di arrivo, il punto di riferimento, ritiene di avere in mano il mondo, soprattutto ritiene di poter progettare il futuro senza la presenza di Dio. E questo è il grande interrogativo ed è il grande stimolo, perché nel momento in cui si avverte e si è spettatori di una crisi, inevitabilmente nasce nel cuore di ogni uomo, nascono quelli che sono gli interrogativi che contano, perché l'uomo ha il compito di verificare il suo percorso, il suo cammino, e forse questa è la debolezza o la poca umiltà dell'uomo d'oggi, che pur essendo immerso in questo cammino, pur vedendo le conseguenze delle sue scelte, dei suoi pensieri, delle sue prospettive, non ha l'umiltà, la voglia, la pazienza di verificare e di trarre delle conclusioni. Questo credo che sia il grande problema di oggi, no? Per cui quando sottolineo il fatto che oggi manca il pensiero e la riflessione, intendo proprio questo, no? Non che manchi la conoscenza, la cultura, così, ma l'umiltà, la voglia di guardare in un modo obiettivo il tuo oggi, ricavandone delle conclusioni e delle conseguenze.
Mancanza di realismo, si potrebbe anche dire, perché uno il mondo lo vede come pensa lui.
Sì, come gli fa comodo.
Come gli fa comodo. Ecco, come contraltare a questo giudizio anche un po' sconsolato di Eliezer, c'è un bel pezzo in cui Eliezer racconta di Giuseppe, l'incontro, quello che nei Vangeli che noi conosciamo, è con l'angelo, e qui l'angelo è un viandante in pratica, no? Questo viandante esorta Giuseppe, che ha paura naturalmente di fronte alla fidanzata che è rimasta incinta e non si sa bene come mai, e gli dice queste parole: «Fermati, torna a sedere, la fuga è sconfitta, ma la tua vita non può temere terrori sconosciuti, pareti scoscese, torrenti impetuosi, parole inattese». A me è piaciuto molto perché, come dire, la vita propone un incontro, sempre, c'è sempre dietro il Signore, e però uno non deve aver paura delle cose inattese, diverse da quelle che si aspetterebbe. Non so se l'ho interpretato bene.
Sì, allora lo ambiento un attimo, nel senso che una delle cose che mi piaceva poter mettere in evidenza è che lungo tutta questa storia d'amore entrano dei personaggi che hanno un corpo, che hanno un viso, che hanno una parola, che hanno un aspetto fisico, perché così c'è questo personaggio particolare che la ragazza incontra nel tempio, così c'è questo povero, questo mendicante che Giuseppe incontra, così c'è un pastore più avanti quando l'uomo della parola sta per andare in città. L'idea che mi piaceva poter trasmettere: questo Dio che entra nella storia in un modo semplice, immediato, reale, concreto, perché a volte magari la tentazione è quella di leggere questa grande storia d'amore come un qualche cosa di fantasioso, di lontano dalla nostra vita, dal nostro esistere, così. Allora, mentre questo giovane sta andando al lavoro, viene fermato da questo mendicante, e il mendicante, dopo aver spezzato il pane con lui, lo interroga, lo mette in crisi, nel senso che gli chiede: ma tu ami il tuo Dio? Tu credi nel tuo Dio? Così. Quindi, se la tua vita ha un riferimento così importante, nulla ti deve mettere in crisi, nulla ti deve far paura. Perché? Perché non sei tu unicamente a camminare nella storia, ma con te cammina questo Dio che tu dici di amare, nel quale dici di credere e di sperare. Ecco, quindi non vivere una contraddizione, non rendere questo Dio semplicemente un qualcuno o qualcosa al di fuori di te, al di fuori della tua vita, ma sentilo presente. E se tu lo senti presente, questo Dio che cammina con te, di che cosa devi aver paura? Di nulla. Non solo non devi aver paura, ma non devi neanche interrompere quelle che possono essere le tue prospettive future.
Facciamo la seconda pausa musicale e poi riprendiamo con l'ultima parte dell'intervista.
Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte.
quando, cantandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto, un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri vesti, il sogno mancato.
Siamo sempre a colloquio con Don Silvio Bernasconi, siamo partiti dal suo libro, Vangelo apocrifo di Eliezer, l'ultimo di una lunga schiera di romanzi che Don Silvio ha scritto in questi anni. La domanda è questa: quanto è importante la passione dello scrivere, o meglio del comunicare, nella sua vocazione di sacerdote? Perché lei usa molto i social, ha un blog attraverso cui comunica con i suoi parrocchiani, ma praticamente con tutti quelli che la vogliono ascoltare.
Sì, dunque io devo ringraziare in partenza sempre il mio vescovo Maggiolini. Maggiolini, io ero vicario, avevo terminato come vicario a Cernobbio ed ero passato a Tavernerio, e lui mi aveva chiamato un giorno. Siamo nel 1985-86, proponendomi di rappresentare la nostra diocesi di Como all'interno delle diocesi lombarde per quanto riguardava il tema della comunicazione, che spaziava dal teatro alla stampa, alla musica, insomma al cinema, i vari campi della comunicazione. E quella è stata un'esperienza per me fondamentale. Io era una decina d'anni che ero sacerdote, quindi in un momento particolare, ancora negli anni 80, quindi con una situazione di grande stimolo che proveniva dalla situazione generale. E allora ho incominciato e ci incontravamo una volta al mese a Milano, in via Sant'Antonino, con tutti i responsabili delle varie diocesi lombarde. Ci si confrontava come la parola di Dio potesse essere trasmessa attraverso i mezzi della comunicazione sociale. Ed io ho fatto diversi incontri, tra i quali uno che mi è rimasto profondamente nella mente e nel cuore, con il cardinal Martini, che ci invitava proprio ad approfondire questo rapporto che lui considerava estremamente importante in una prospettiva futura. Per cui io per diversi anni ho seguito un pochino tutti questi contesti, questi mezzi della comunicazione. Poi naturalmente, passando il tempo, gli impegni sono stati molti, e quindi adagio adagio la vita ti porta inevitabilmente a restringere gli orizzonti. E adesso, per la mia età, per il mio tempo, per il momento mio di vita, ho mantenuto una certa fedeltà rispetto alla comunicazione, soprattutto per quanto riguarda lo scrivere o questo blog, che mi permette di accompagnare le persone che desiderano giorno per giorno con le tematiche più diverse, così. Perché il problema di fondo è quello che noi abbiamo tra le mani la parola più straordinaria di tutta la storia dell'uomo, che è questa parola di Gesù, questa parola di Dio. Il problema grande è che questa parola necessita l'attualizzazione, e allora la grande difficoltà sta proprio in questo, no? Cioè nello studiare, nell'approfondire, nel mai essere convinti di poter parlare con troppa facilità o troppa tranquillità in riferimento a questa parola. Questa parola è una parola che diventa un muro se tu non la rifletti, non la preghi, non la approfondisci e non la attualizzi nella situazione e per la situazione che tu stai vivendo. Ecco, quindi questo è uno dei temi ai quali io presto più attenzione, perché credo che il messaggio evangelico è talmente potente, talmente forte, che noi non possiamo essere delle persone superficiali da non approfondirlo, studiarlo in continuazione e attualizzarlo, renderlo vita, storia, scelte, decisioni nell'oggi.
Lei ha scritto parecchi libri, citiamo Ritratti in miniatura, Il prete giovane, Ecce Homo, La rivolta, Sala d'aspetto, insieme a raccolte di poesie ed alcuni saggi. C'è un libro tra i suoi che ha amato di più o che magari ha fatto più fatica a scrivere?
No, tu, quello che prese la penna in mano e poi la penna andava da sola, talmente era, è Il prete giovane. Il prete giovane, in qualche misura, sono i miei primi 10 anni in cui ho trascorso come vicario dal 75 all'85 a Cernobbio. È stato il momento più bello, più creativo, proprio era il tempo anche della fantasia al potere, no? Si diceva in quel periodo, in quegli anni, e così va bene. E allora Il prete giovane racconta questa bellissima esperienza che io ho vissuto accanto a un sacerdote. Io ero giovanissimo e questo sacerdote era già molto avanti negli anni, per cui è stato un po' l'incontro tra un nonno e un nipote, con tutti i contrasti, le lotte, i momenti, le situazioni, le simpatie, tutto quello che la vita ti propone, insomma, ecco questo. E poi in generale, comunque, quando mi metto a scrivere un romanzo, prima di tutto dedico molto tempo per verificare l'idea di partenza, ecco, se questa idea può avere uno sviluppo, perché lo scrivere è un'esperienza molto particolare, nel senso che nel momento in cui tu avvii un romanzo, un racconto, bisogna essere molto attenti, perché i personaggi prendono la mano e quindi ci deve essere da parte di chi scrive un grande controllo su questo, perché ogni personaggio è un egoista, mentre ogni personaggio deve essere e deve mantenere poi il suo ambito, il suo carattere, il suo modo di esprimersi, il suo modo di comportarsi secondo quello che è il disegno di fondo. Ecco, quindi mi piace verificare molto prima di iniziare a scrivere l'impalcatura generale, e poi dopo nasce. Forse il romanzo che è stato un pochino più faticoso, ma non tanto nello scrivere, ma proprio anche come problematica così, la Sala d'aspetto. Sala d'aspetto è il romanzo delle persone che all'improvviso vengono chiamate nella vita ad interrompere tutto quanto e ad aspettare il momento in cui questo treno che porta la morte arriva. E questo credo che sia un romanzo che ha come struttura una struttura teatrale, per cui potrebbe essere tradotto benissimo in ambito teatrale, e però ha in sé una forza di pensieri, di passioni, che a volte a scriverlo ti devi fermare, devi darti dei tempi, una regolata, così, perché sono delle tematiche
forti,
decisive, insomma, nel momento in cui ti trovi in questa sala d'aspetto e avevi un futuro davanti bellissimo, oppure così, e invece
sono questi sentieri scoscesi in cui parla il mendicante. Ultima domanda,
sì.
Qualche progetto per il futuro, qualche romanzo che hai in mente, qualche esperimento particolare in campo letterario?
No, a dire la verità ho da parte uno scritto al quale io tengo molto, e del quale so anche già il titolo, ma penso che sarà una delle ultime cose che chiederò di poter pubblicare, tutto in una notte. Cioè, io ho avuto la grande fortuna che mia madre mi ha accompagnato in questi anni, per tanti anni, fino ad arrivare all'età di 94 anni. All'età di 94 anni, nel giro di brevissimo tempo, mi è sembrato di leggere nei suoi occhi la sensazione che non potesse più aiutarmi, e quindi si è un pochino arresa. Da parte mia c'è stata una reazione molto forte, perché non riuscivo a comprendere questo, no? Non era nella condizione. E quindi in questo scritto, tutto in una notte, racconto i pensieri che ci scambiamo, quelli fondamentali che nella vita magari non ci siamo mai detti, pensieri profondi. Lei per esempio non mi ha mai detto se fosse contenta o meno che io avessi fatto questa scelta, non ha mai espresso il suo pensiero, e invece in quella notte mi ha detto quello che pensava e del quale io avevo bisogno di sentire. Però questo è un romanzo che aspetterò proprio. Per il momento mi piace vivere alcune esperienze di sperimentazione. Per esempio, noi qui ad Azio abbiamo questa chiesa meravigliosa che è la chiesa del convento, e allora quest'anno, in questi mesi da quando sono qui, ho aperto un percorso a mio avviso abbastanza interessante, in cui creo una sintesi nell'arco di un'ora, alla domenica nel tardo pomeriggio dalle 18 alle 19, nell'arco di un'ora creo una sintesi tra parola e musica, per cui la parola riguarda la presentazione di testi antico, Nuovo Testamento, e la musica, prevalentemente musica d'organo, ma ho invitato anche altri musicisti, chitarra, contrabbasso, piuttosto che flauto traverso, ecco. E devo dire che la risposta della gente è sorprendente, perché riempie la chiesa non solo per sentire un concerto, perché non è concerto, è sintesi tra parola, e questo è un tentativo per sempre nella direzione di portare la gente a comprendere la forza e la ricchezza della parola di Dio che abbiamo tra le mani. Questo è il concetto di fondo.
Io la ringrazio della disponibilità.
Grazie.
Ripetiamo il titolo del libro, che è Vangelo Apocrifo di Eliezer, autore Silvio Bernasconi, editore Albatros, ed è recuperabile anche su Amazon, quindi non ci sono problemi. Un bel libro, abbiamo detto, di formato quasi tascabile da mettere nella borsa delle vacanze. Grazie a tutti.
Grazie a voi, grazie tante.